Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana da Chiara Ambrosioni. Si apre un nuovo appuntamento di Varese È, dedicato a un libro e all'attenta e affascinante analisi che lega il mondo del cinema a quello del fumetto da un punto di vista storico e semiologico, analizzando dei codici. In studio con me è il professore Giorgio Ghisolfi e il suo nuovissimo volume Superman & Co., codici del cinema e del fumetto, edito da Mimesis e Caffè dei Filosofi. Ciao Giorgio, grazie di essere con noi.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Giorgio, sei già stato nostro ospite per presentare Star Wars, l'epoca Lucas, il tuo libro precedente, la passione per il cinema, l'animazione e il fumetto e la tua professione. Qualche parola sul tuo percorso professionale, soprattutto per capire il punto di vista e la valenza della tua analisi. Sei regista specializzato in cinema d'animazione, docente e studioso dei media, ideatore di A-Cube, il festival globale del cinema d'animazione che si è svolto nel 2009 e nel 2010. Veniamo al tuo libro Superman & Co. Qual è l'intento della tua analisi che prende via da due personaggi molto amati, nati sulla carta quasi un secolo fa e poi approdati anche al cinema e all'animazione, Superman e Mickey Mouse, il noto Topolino?
Sì, infatti il mio interesse per questo argomento nasce un po' dalla coincidenza che, anzi dalla ricorrenza nel 2018 e anche in quest'anno, nel 2019, di alcuni compleanni importanti. L'anno scorso c'è stato il compleanno di Superman, che ha compiuto 80 anni, Topolino che ne ha compiuti 90, quest'anno ci sarà quello di Batman, quello di Braccio di Ferro.
Anche Tex ne ha compiuti 70 l'anno scorso, quindi anche lui rientra, no, tra questi personaggi.
Infatti c'è stata una bellissima mostra a Milano su Tex e la sua storia. E quest'anno è anche il compleanno di Tintin, il personaggio del fumetto belga molto molto importante. Quindi queste coincidenze mi hanno fatto riflettere sulla relazione che oggi noi diamo quasi per scontata, perché siamo abituati ad andare al cinema a vedere supereroi che sono nati sulle pagine dei fumetti, quindi diamo per scontato una relazione tra questi due medi, il cinema e il fumetto, che in realtà non è necessariamente così scontata, e mi sono preso l'impegno di riflettere appunto sulla natura di questa relazione, e alla fine il discorso è diventato un discorso abbastanza rigoroso dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia analisi, perché mi sono ho deciso di occuparmi dei codici, cioè delle regole che disciplinano la creazione e la comunicazione e la fruizione di questi due media.
Interessante il fatto che non sono stati fatti molti studi in passato, perché abbiamo Umberto Eco che ha fatto un'analisi, ma non mai su questi codici in particolare dei due mondi che tu hai analizzato.
Sì, io infatti ho sottolineato nella premessa del libro che il cinema e il fumetto sono stati molto analizzati sotto il profilo della critica, no? La critica estetica, la critica sociologica. Però la semiotica invece, cioè la disciplina che studia i processi comunicativi, si è occupata del cinema, soprattutto a partire dagli anni 60, invece il fumetto è rimasto un po' in ombra. Umberto Eco nel 64, con il suo famosissimo saggio Apocalittici Integrati, aveva, per così dire, rotto il ghiaccio e inaugurato un'epoca di studi. In realtà, dopo di lui, sono stati pochissimi gli studiosi che hanno analizzato il fumetto in termini semiotici, è stato analizzato in termini critici. La semiotica ha cominciato a prendere piede verso la fine del millennio, quindi dal 2000 in poi c'è stata una moltiplicazione di studi sui quali anch'io naturalmente mi sono basato per scrivere il mio libro ed effettuare la mia ricerca, però non è mai stata fatta una comparazione, come dire, analitica in una maniera rigorosa. Si è sempre trattato di argomenti, temi specifici e non invece di una comparazione a tutto campo tra i due media.
È bello fare una comparazione partendo un po' dalla storia di questi due media, che parte da lontano. Anche il fumetto, che ha una nascita particolare, prima è molto comico, e nasce, sono dei disegni già, c'è delle strisce dell'antico Egitto, per esempio, è una storia che parte da lontano anche in questo caso.
Sì, è molto interessante andare a risalire alle origini. Questo è un lavoro che, ripeto, la critica in realtà aveva già fatto, cioè capire quali fossero, specialmente poi con la recente sociologia dei media, che si è interessata dei processi comunicativi un po' di tutti i mass media sorti nell'ultimo secolo, la critica è andata anche a rinvenire le origini non soltanto del cinema ma anche del fumetto. Credo che al grosso pubblico però non sia chiara l'origine del fumetto, magari lo è di più quella del cinema, perché essendo un medium, come dire, con una risonanza anche di spettacolo, no? In termini di spettacolo maggiore, questa cosa sia stata più chiara agli occhi del grande pubblico. Insomma, la cosa che emerge, per farla breve, è che il fumetto e il cinema e anche il cartone animato nascono tutti e tre insieme nello stesso momento, a fine 800. Questa è una coincidenza che in realtà non è una coincidenza, ma è l'espressione di una necessità di quella società di fine 800, che era una società che andava sviluppandosi ad una velocità crescente, una società, io parlo della società occidentale, l'ambito nella quale il fumetto si è sviluppato, una società che aveva una necessità di comunicare, di sognare, di vivere a ritmi sempre più elevati, e la parola, la letteratura, che pure nell'Ottocento è estremamente florida, quasi non bastavano più a soddisfare questa esigenza di velocità, di ritmo narrativo, quindi occorreva qualcosa di più veloce. Più veloce della parola, che cosa c'è? L'immagine. E allora si comincia a narrare per immagini, quindi nasce il fumetto, nasce il cinema d'animazione, nasce il cinema.
Sono dei codici molto diversi, presi singolarmente, ma che riescono a trattare la vita dandone come chiavi di lettura diverse.
Sì, infatti il fumetto nasce sulla carta, è un, per così dire, un medium che utilizza la carta stampata, e quindi il fumetto utilizza i codici di lettura del romanzo, per intenderci, cioè una scansione visiva che ripercorre quella del testo scritto, della pagina scritta, mentre invece il cinema utilizza, anzi propone, una fruizione di tipo completamente diverso. Innanzitutto non siamo soli come quando leggiamo un fumetto, ma siamo in un ambito collettivo. Perlomeno questa è stata la ritualità del cinema degli inizi, no? Cioè uno spettacolo collettivo, ed è anche il punto che ha creato il cinema come lo conosciamo oggi, nel senso che forse l'inventore del cinema è stato Thomas Edison,
sì.
Ma il cinema di Edison era un cinema che si guardava attraverso una scatola per una fruizione individuale, il kinetoscopio. Quindi per poter vedere tanti film e proporne tanti, Edison aveva distribuito sul territorio statunitense centinaia di questi apparecchi. Invece i Lumière che cosa fanno? Ottengono con un solo apparecchio un risultato pari a 100 apparecchi di Edison, perché fanno una proiezione collettiva. Quindi qui sta l'innovazione dei Lumière, che era poi anche quella dei fratelli Skladanowski di Berlino, che inventano lo stesso tipo di medium nello stesso tempo.
Sono i passaggi che ci portano però a quello che abbiamo oggi.
Sì, sì, questi sono, diciamo, è il medium che ancora oggi conosciamo, anche se naturalmente va detto il medium poi è traslato dalle sale da cinema alla televisione, adesso sul computer, sul telefonino, sullo smartphone, quindi c'è una fruizione che sicuramente si è evoluta in termini differenti. Però ecco, i codici che regolano la fruizione di questi due media sono sicuramente diversi, perché partono su basi differenti, su tecnologie diverse. La tecnologia stampa, appunto, basata sulla lettura del romanzo, quella del fumetto, la tecnologia invece del cinema basata su un'idea di flusso, quindi di visione, che assomiglia molto alla visione che una persona potrebbe avere mettendosi alla finestra, cioè guardi accadere degli eventi, mentre invece il fumetto richiede uno sfogliamento delle pagine, quindi una partecipazione più attiva, meno contemplativa. Io parlo di tutte queste cose analizzandole nello specifico nel mio libro, e ho trovato, diciamo, dei temi, degli spunti, degli argomenti che io reputo molto interessanti.
Beh, ne sonderemo tante cose, ma adesso diamoci un attimo, tuffiamoci in questo mondo di animazione anche con la musica. La ricordate tutte, queste UFO-Robot. Stiamo parlando con Giorgio Ghisolfi del suo Superman e Co, codici del cinema e del fumetto. Ascoltate queste parole: nessuno ancora oggi riesce a definire in maniera soddisfacente il fumetto, né i meccanismi del suo funzionamento, né le ragioni del suo successo. Per il cinema si adduce il fascino del movimento, che si assomma a quello della fotografia, ma per il fumetto? La definizione comunemente accettata di arte visiva frammentata ma sequenziale non esaurisce la domanda. La frammentarietà e la sequenzialità iconografiche rinvenibili nel fumetto, come abbiamo visto, datano secoli. Nel 700 e nell'800 il disegno sequenziale è un po' ovunque in Europa, ma il fumetto non nasce. Lo stesso dicasi per i temi. La comicità è già diffusa nella società europea e americana ottocentesca, non è certo una novità portata dal fumetto. Il retaggio teatrale, sul quale riposa anche il lavoro di Rudolf Töpfer e tutto il pre-comic dell'Ottocento, è condizione necessaria ma non sufficiente a far esplodere il fenomeno. Allora, quando esattamente nasce il fumetto? Risposta: quando finisce sulle pagine dei quotidiani. I cartoon satirici delle riviste settimanali e mensili trovano, per ragioni di marketing, spazio tra le colonne della cronaca. Ma perché non è accaduto prima? Lo chiediamo a te, Giorgio.
Sì, infatti ci possiamo ricollegare a quanto si diceva prima, cioè la coincidenza di queste nascite. Fumetto e cinema nascono nello stesso anno, nel 1895. E il cartone animato addirittura nasce prima, nel 1892. E, c'è una serie di fattori che predispongono a queste nascite. Nel caso del cinema abbiamo tutto il cosiddetto pre-cinema, cioè la proliferazione di giocattoli ottici che rendono, diciamo, rappresentano la concretizzazione a livello di ludico, di giocattolo, del principio della persistenza retinica scoperto all'inizio dell'Ottocento, per cui abbiamo appunto una serie di giocattoli che vengono utilizzati individualmente, che presentano delle piccole scenette con dei personaggi che si muovono, che recitano, che danzano, che saltano, e di cui una bella collezione è conservata a Torino al Museo del Cinema, sito all'interno della Mole Antonelliana.
Sono affascinanti da vedere queste, proprio per riscoprire questo tempo antico.
Sì, è una delle collezioni, se non la collezione più importante d'Europa su questo tema. Ecco, il cinema diventa poi, nasce quando si uniscono questa tradizione tipicamente ottocentesca dei giocattoli ottici insieme ad una tradizione secolare che è quella della lanterna magica, cioè dello spettacolo di proiezione, che è data dal 1500. E la lanterna magica però era uno spettacolo che proponeva delle immagini fisse, non delle immagini in movimento. Allora gli studi, il giocattolo ottico, gli studi anche compiuti nell'Ottocento sulla fotografia e sulla fotografia del movimento, per esempio compiuti da Edward Muybridge, che era un fotografo, o da Jules-Étienne Marais, che era un fisiologo francese che si interessa alla fotografia, ecco, questi studi di fotografia cinematica alla fine confluiscono sugli apparecchi nei giocattoli ottici e, uniti al principio della lanterna magica, cioè al principio della proiezione, danno vita a che cosa? Ad uno spettacolo di proiezioni in movimento, animate. La fusione di tanti elementi che provengono, che hanno anche un passato molto importante e che diventano finalmente il cinema. Invece, per quanto riguarda il fumetto, abbiamo già dei precursori del fumetto che sono ottocenteschi. Abbiamo Rudolf Töpfer, che era un educatore ginevrino, figlio di un caricaturista e disegnatore lui stesso, che infatti oggi viene riconosciuto come il padre, potremmo dire, del fumetto, perché disegna diversi carnet illustrés, cioè dei quaderni illustrati, dove racconta, grazie delle vignette, la vita, o meglio le avventure e disavventure di alcuni personaggi, tutti personaggi maschili, in un modo caricaturale. È chiaro, e lo sappiamo tutti, che nell'Ottocento c'è un fenomeno relativo all'illustrazione caricaturale molto importante, no? Le caricature, le satire politiche erano un elemento molto importante della vita politica e giornalistica dell'Ottocento. L'Ottocento è anche il secolo nel quale si consolida la stampa quotidiana, la stampa periodica, quindi c'è un largo sviluppo dei giornali quotidiani con argomenti di cronaca e la politica è sempre presente su questi giornali con le caricature. Inoltre, un altro precursore fumetto presente parallelo alle caricature è l'illustrazione. L'illustrazione accompagna, pensiamo a Gustave Doré, cioè artisti veri, molto importanti, anche con una figuratività classica che illustrano le opere di autori famosi come Victor Hugo oppure Jules Verne, che è il fenomeno letterario, uno dei fenomeni letterari dell'Ottocento che fa sognare il popolo francese e non solo, e predispone anche appunto a questa, tra virgolette, tendenza al sogno che porterà poi alla nascita di questi tre media. Top Fair non è l'unico precursore, abbiamo anche Wilhelm Busch, abbiamo Hoffman, Erich Hoffman, gente che disegna che cosa? Per bambini, mentre Top Fair fa una satira per adulti, gli altri due fanno disegni per bambini. Il tratto comune di questi tre, anzi non comune, ma che comunque diventerà poi comune,
sì.
Il tratto comune di questi elementi è un disegno che non è più un disegno accademico, cioè il fumetto ha bisogno per diventare fumetto di un disegno che sia un disegno semplificato.
Rapido, semplice, sì.
Semplificato nelle sue caratteristiche, un disegno anche morbido, anche meno anatomico, più, come dire, più potremmo dire quasi ridicolo, cioè il vedere
comico,
vedere questi omini che diventano la rappresentazione dei vizi di certi personaggi tipici della società del tempo è una modalità molto importante per preparare il terreno all'arrivo del fumetto, che sarà inizialmente appunto un genere per bambini, e poi anche per preparare il terreno all'arrivo dell'arte pop. Un esempio che noi oggi possiamo chiaramente identificare all'interno dell'arte pop è Keith Haring e le sue grafiche che richiamano strettamente la nascita del fumetto ottocentesco.
Tu quando parli di fumetto parli di comicità, abbiamo capito, quindi, e anche di sequenzialità, che sono i due aspetti che danno questa continuità, che porta anche, viene il desiderio di seguire, di seguire queste storie, di leggere.
Sì, ecco, la sequenzialità è uno dei codici che utilizzano questi media ed è un codice utilizzato da entrambi i media, cinema e fumetto, ma viene utilizzato in maniera diversa. Nel cinema abbiamo una sequenzialità intesa come successione di immagini, non soltanto di sequenze, ma proprio una successione di inquadrature e ancora prima di fotogrammi. Oggi la scansione è di 24-25 fotogrammi al secondo, nel caso della televisione americana sono 30, sono 29,7, e mentre invece nel fumetto che cosa abbiamo? Una successione, quindi una sequenza di immagini statiche. Questo cosa comporta? Comporta che l'attività cognitiva dello spettatore si trova a differenziarsi rispetto all'uno e all'altro medium. Cioè nel cinema c'è, come dire, una fruizione più percettiva in forma di flusso, ripeto, un po' come stare alla finestra e guardare quello che succede fuori da casa tua o davanti al tuo balcone, mentre invece nel fumetto tu devi in qualche modo partecipare attivamente, costruire la storia insieme agli autori, sfogliando le pagine e collegando tra loro una vignetta dall'altra, perché le vignette sono per tradizione divise da uno spazio bianco, quella che in gergo si chiama canaletta o in inglese gutter, e che rappresenta in termini narratologici quella che viene definita l'ellissi, cioè l'eliminazione dei contenuti, tra virgolette, poco importanti ai fini narrativi.
Che bello, tu parli di identità del medium, e questa è l'identità, quindi proprio di dover leggere e seguire stando fermi il fumetto, poter assistere allo spettacolo cinematografico invece godendo del movimento, della frequenza delle immagini, delle figure, dei colori.
L'identità di un medium si risolve alla fine nell'essere una serie di tratti, di caratteristiche, di codici appunto, che permettono all'essere umano di fruire di questo prodotto utilizzando i suoi sensi. E quindi il medium interagisce con l'essere umano con modalità che sono diverse. È chiaro che in entrambi questi media il codice prevalente è quello visivo, è il codice dell'immagine, il codice iconografico. Infatti, mentre nel cinema abbiamo la colonna sonora, non possiamo avere una colonna sonora nel fumetto. Oggi c'è una tradizione instaurata, come spesso è successo, dai giovani di leggere un fumetto con le cuffie o gli auricolari, ascoltandosi una colonna sonora a loro piacimento.
Beh, però anche il fumetto ha i suoi rumori, i suoi suoni, perché ci sono le onomatopee che uno proprio vive e sente i rumori, che sono quegli splat, boom, pam.
È vero, sì, questo rappresenta un altro dei codici del fumetto che per lungo tempo è stato oggetto di dibattito, perché non si capiva se fosse un codice fondativo del fumetto le onomatopee oppure i verbi fonosimbolici, cioè tutte quelle scritture, cioè quei segni appartenenti al codice linguistico che integrano la narrazione del fumetto, facendo immaginare, sognare al lettore, in questo caso non allo spettatore ma al lettore, anche la dimensione sonora della narrazione.
Bang, bang, sono i colpi di pistola che sentiamo anche nella bellissima Hanno ucciso l'uomo ragno, questo pezzo degli 883 che è dei primi anni 90, che ha divertito tutti e che anche tutti ricordiamo.
Skinny.
Superman e Cody, Giorgio Ghisolfi parla di codici del cinema e del fumetto. Tanti sono i codici, tante sono le chiavi di lettura che tu approfondisci. Interessante anche l'aspetto culturale. Il fumetto nasce in Europa, anche se il termine fumetto è solo degli anni 40, perché prima non c'era come termine, non esisteva. E ci sono delle tematiche culturali che ci differenziano rispetto all'America, in cui anche il fumetto nasce, ma che ha altre caratteristiche.
Sì, in effetti tu hai richiamato adesso un po' le origini di cui abbiamo già parlato, però è interessante capire che nel momento in cui occorre comparare i codici di due media così importanti, l'andare a ricercarne le origini ci permette di capire quando questi codici si formano, perché si formano e quali sono, appunto. Quindi le origini ci servono anche per definire le identità di ciascun medium. E nell'andare a ricercare le origini, inevitabilmente si va anche a vedere in quale luogo sono nati questi due media. E in effetti si scopre che sono nati in Europa. Cioè il cinema come spettacolo collettivo nasce in Europa, il fumetto come medium cartaceo legato appunto ad una narrazione visiva nasce anch'esso in Europa. Ma lo sviluppo, quello che poi ci consegna i media così come li conosciamo oggi, avviene non tanto in Europa quanto piuttosto negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti esiste un'economia industriale già fino all'Ottocento e che decolla poi agli inizi del Novecento relativamente a questi due media, che propone grandi numeri, cioè è un tipo di economia che permette di raggiungere moltissime persone, quindi c'è un mercato che permette lo sviluppo, il radicamento di questi due media. Il fumetto, che come abbiamo visto nasce in Europa grazie a questi precursori Töpfer, Hoffman e Wilhelm Busch, però non trova un terreno fertile per attecchire. Perché? Perché la cultura europea borghese di quel momento è una cultura piuttosto sofisticata. Allora il fumetto è una modalità espressiva invece semplice, semplificata, che utilizza la caratterizzazione della caricatura, ma un disegno che non è un disegno colto, non è un disegno accademico, è un disegno che viene in un certo senso snobbato. Ecco, questo disegno invece trova spazio dove? Sui giornali americani, sui quotidiani americani, soprattutto convenzionalmente a partire dal 1895 con i lavori, le vignette di Richard Outcault, che viene pubblicato sui quotidiani di Pulitzer, dell'americano Joseph Pulitzer, di cui oggi conosciamo, ricordiamo il premio, sì, giornalistico, ecco, che diventa un, come dire, un impreziosimento del giornale, del quotidiano, perché rappresenta un supplemento domenicale, l'illustrazione è un supplemento domenicale che crea un'affezione a questo quotidiano e permette di aumentare le vendite. Allora, qual è la caratteristica del fumetto rispetto al testo scritto, all'articolo di giornale? È la caratteristica di possedere un linguaggio che è prevalentemente visivo, come già abbiamo detto, rispetto ad un linguaggio strettamente linguistico verbale, no? Quindi anche gli analfabeti, gli immigrati analfabeti che provenivano da tutto il mondo e che si trovavano nelle grandi metropoli americane per lavorare, per fare gli operai, e che conoscevano malamente l'American English o l'inglese, potevano trovare un momento di svago, di divertimento, leggendo i fumetti. Lo sforzo cognitivo che veniva richiesto a queste persone per leggere i fumetti era semplicemente quello di leggere qualche parola nei balloon, quindi parole di solito di uso convenzionale quotidiano, quindi non occorreva una padronanza della lingua così perfetta per poter fruire comunque di una tavola a fumetti, che era anche stata disegnata con uno scopo di intrattenimento, quindi di svago da fornire al lavoratore.
Bello, quindi Superman contiene elementi culturali, come quelli che abbiamo sentito, e anche con elementi tecnici, questa fusione molto interessante. Per esempio, una delle tematiche che mi colpiscono, contiene tantissime immagini anche questo libro, che bello, perché leggendo si può andare a verificare, a guardare, a capire, vedendo proprio le immagini tratte da fumetti, anche dei piccoli fotogrammi di cinema. Come c'è un parallelo tra, si parla di storyboard, storyboard è un termine che oggi sentiamo molto nella società, questo racconto, ma cos'è esattamente lo storyboard? E tu ci dai degli esempi anche nel tuo libro, gli esempi in cui sono molto vicini lo storyboard, che è un inizio di un film, e quella che è magari l'immagine di un fumetto noto italiano.
Sì, ci sono appunto, sempre nell'esplorazione di questi codici, vado a individuare gli strumenti che ciascuno di questi media utilizza per creare il proprio linguaggio. Lo storyboard è uno di questi strumenti. Che cos'è lo storyboard? In pratica è la prima formulazione disegnata di una narrazione, che poi diventerà film sullo schermo nel caso del cinema, oppure pagina stampata nel caso del fumetto. E potremmo chiamarla una sceneggiatura disegnata. Lo storyboard, che in termini letterali tradotto significa tabellone della storia, cioè storyboard. Quindi il tabellone della storia nasce dove? Negli studi della Disney, alla fine degli anni 20, ed è uno strumento per creare storie. Anziché utilizzare però la parola scritta, anziché battere a macchina o scrivere a mano, le storie venivano congegnate, illustrate, questo con un procedimento che deriva dal cartone animato, tramite dei piccoli schizzi. Quindi Disney costruiva i suoi film facendo una serie di piccoli schizzi, grandi come delle cartoline, anche meno, e in questo modo originava un'intera struttura narrativa. Questa abitudine dello storyboard poi viene traslata al cinema, e qui è interessante questo fenomeno, perché lo storyboard passa dall'animazione al cinema, mentre invece quindi un elemento, diciamo, del disegno, quasi del fumetto, passa al cinema, mentre invece il fumetto poi a sua volta desume delle abitudini cinematografiche come l'utilizzo della sceneggiatura scritta. Però qui non voglio dilungarmi troppo. Diciamo che lo storyboard nel cinema viene poi utilizzato anche da Hitchcock, e nel fumetto è uno strumento analogo, non identico, ma che comunque in qualche misura serve per prefigurare, sempre disegnando, quella che sarà l'impostazione della pagina, perché ricordiamoci che il fumetto scompone la sua narrazione in pagine e quindi è sottoposto alla regola dell'impaginazione, cioè deve decidere quante vignette, di che formato, di che misura, come sono disposte all'interno della pagina. Quindi c'è una disposizione visiva che richiede anche una cooperazione attiva dello spettatore per la fruizione della narrazione.
Quindi è molto complesso, interessante, e la nascita. Adesso il tuo libro si chiama Superman Company, e come questi fumetti, ho detto, sia Topolino sia Superman, dal cartaceo diventano visivi, diventano cinema, quindi nasce l'animazione. Prima però di parlare di animazione, ascoltiamo un brano musicale che un po' rappresenta questo passaggio dal fumetto al cinema. Oggi a Varese è in primo piano Superman and Company, i codici del cinema e del fumetto di Giorgio Ghisolfi. Stiamo parlando della grammatica del cinema, anche del fumetto con gli storyboard, però stiamo parlando anche delle trasposizioni, di come dal fumetto si arriva al cinema, e questo flash di Queen e proprio ci riporta un personaggio che è passato dal mondo della carta al mondo della pellicola.
Sì, Flash Gordon è un fumetto del 1934 che inaugura, diciamo, una stagione di supereroi e che trova in Superman il primo vero supereroe in grado di migrare da un medium all'altro. Questo è un po' il concetto del capitolo che io dedico alle trasposizioni, cioè alla ricodificazione di un prodotto all'interno di un altro medium. Superman nasce come fumetto, ma subito dopo, insomma, si connota già come, peraltro Topolino, si connota già come un prodotto, oggi diremmo transmediale, cioè che passa da un medium all'altro, e dal fumetto diventa una serie di originali radiofonici, poi diventa una serie di telefilm per il cinema, più tardi, quando negli anni 50 arriverà la televisione, diventerà anche una serie di telefilm, e poi diventerà anche un vero e proprio, una serie di lungometraggi molto importanti. E subito dopo di lui nasceranno altri supereroi molto importanti, di cui appunto abbiamo già letto ricorno i compleanni in questi anni che stiamo vivendo. Il fumetto utilizza, come tu ricordavi, anche la grammatica del cinema, cioè esiste comunque una reciproca influenza tra cinema e fumetto che si dipana lungo tutto l'arco del Novecento. Ciascuno dà all'altro alcuni codici, così come ne prende. E la grammatica del cinema, cioè quel linguaggio fatto di campi e di piani, quindi la suddivisione dell'immagine con un certo angolo di visione, una certa modalità di rappresentazione, viene utilizzata anche dal fumetto. Ma appunto, dovendo il fumetto utilizzare una sintassi, cioè una modalità di assemblaggio delle immagini che è diversa da quella del flusso sulla pellicola del cinema, perché si trova invece condizionata dai limiti della pagina cartacea, che ha un formato normalmente rettangolare, ecco, questa tipologia di sintassi è sicuramente diversa, e quindi anche il disegno, le modalità raffigurative, rappresentative che il disegnatore deve utilizzare per narrare la sua storia è parzialmente diversa da quella cinematografica. Io propongo degli esempi, delle comparazioni nel libro, e utilizzo per farlo anche delle immagini che sono strettamente inerenti a questi temi, che secondo me sono molto significative.
Interessantissimi. Curiosa anche un inciso di tipo culturale storico, che quando racconti che nel 1945 uno psichiatra americano accusò il fumetto di corrompere la moralità e spegnere la voglia di leggere dei bambini. Anche questi elementi che intrecciano queste immagini alla società e a quello che accadeva sono curiosi. Sono tanti passaggi diversi e inaspettati che ci sono nel tuo libro.
Sì, in realtà dunque l'episodio che io cito è relativo ad un saggio pubblicato, scritto da Frederick Wertham, che era uno psichiatra inglese nel 54, per la verità lui scrive questa cosa ed ha un grande risalto. Questo tipo di in sostanza critica il fumetto come un cattivo esempio che può corrompere l'etica, la morale, la mentalità dei giovani e portarli su una cattiva strada, perché in effetti il fumetto da un certo momento in poi, soprattutto dagli anni 30, non è più soltanto fumetto comico, ma nella scia del cinema e della letteratura dell'epoca, una letteratura pulp che si occupa di fantascienza, di giallo, di crimine, di un certo tipo di cronaca, ecco, viene influenzato anche da questi temi, e quindi diventa un fumetto realistico d'avventura anche per adulti, diciamo, e quindi proporre questi temi, queste tematiche adulte ai ragazzi e bambini sembra pericoloso, e questo saggio di questo psichiatra fa scalpore e porta alla fine alla creazione da parte degli organismi statunitensi di una commissione che deve valutare la moralità dei fumetti, e quindi gli editori si premurano di creare un'associazione di censura che controllerà i contenuti degli stessi fumetti.
Tu, facendo questa analisi, quindi hai ricreato un campo di indagine nel fumetto, hai ripreso a analizzare il fumetto con un codice che era stato un po' dimenticato, quindi il tuo volume diventerà un passaggio importante nello sviluppo di questa analisi del mondo del fumetto. Arrivi anche a certe conclusioni, possiamo spoilerare un po' quali sono le tue conclusioni in cammino però nell'ambito dell'indagine del fumetto?
Beh,
e del cinema d'animazione, perché questo è il centro, diciamo.
Sì, ecco, io diciamo, chiudo il volume parlando soprattutto delle trasposizioni, cioè appunto di come un personaggio, una tematica passi dal cinema al fumetto, dal fumetto al cinema. Nel corso di un secolo questi esempi sono tanti. Oggi viviamo una realtà che ci propone i cosiddetti cinecomics, cioè film di grande successo, ricchissimi di effetti speciali, che hanno portato sullo schermo i supereroi del fumetto in una maniera credibile, sicuramente molto più credibile che non quella realizzata negli anni 70, 80 e 90. Le conclusioni sono che io penso che il fumetto, un po' come il libro, non morirà, cioè il libro è stato dato per morto con l'arrivo del digitale, con l'arrivo dell'ebook. Questa cosa fortunatamente per certi versi non sta accadendo. Io credo che anche il fumetto continuerà a vivere, soprattutto perché oggi esiste una declinazione del fumetto che è il graphic novel, dove il fumetto seriale lascia spazio al fumetto d'autore, e pare che questa cosa interessi molto, sia per i temi che vengono trattati, che sono diversi da quelli del fumetto seriale, sia per le modalità estetiche con cui si realizzano questi prodotti, che sono modalità molto interessanti e artisticamente rilevanti. E sul cinema c'è un grosso interrogativo, in effetti, perché il cinema di effetti sta diventando sempre più elaborato, sofisticato, per certi versi complesso, e quindi non so, forse il futuro ci sarà bisogno di una nuova semplicità.
Fantastico, abbiamo analizzato a fondo il tuo libro Superman and Company, codici del cinema e del fumetto. Giorgio Ghisolfi l'autore. Ricordiamo che c'è un appuntamento il 24 maggio alle 18:30 in libreria Ubic per parlare ancora del libro, per vedere le illustrazioni e capire quello che non abbiamo indagato a fondo qui. È stato un momento bellissimo, Giorgio, una lezione speciale per tutti noi. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ricordiamo che il libro è edito da Mimesis, Il caffè dei filosofi, e l'incontro è alla Ubic. Grazie a tutti, grazie di essere stati con gli ascoltatori, grazie ancora a Giorgio. Buona giornata.